Pater noster.
Padre nostro.
Dimitte nobis debita nostra.
Rimetti a noi i nostri debiti.
Sicut et nos.
Come noi.
Dimittimus debitoribus nostris.
Li rimettiamo ai nostri debitori.
Matteo 6,12.
Noi siamo i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf.
Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf.
Ma che cosa c'è?
Ma che cosa c'è?
Vale insieme a me.
Vale insieme a me.
E vedrai che poi.
E vedrai che poi.
Ti passerà. Mi vuoi dir perché?
Mi vuoi dir perché?
Non sorridi più.
Non sorridi più.
Vale insieme a me. Vale insieme a me. Poi ti passerà.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera.
Dopo questo inizio ecumenico ci presentiamo. Oggi abbiamo in studio, come sempre, Anna Damolo.
Debito insoluto.
E
finanze creative.
Ecco, non si ricorda nemmeno il suo nome. Va bene.
Lo cambiamo ogni volta.
E va bene. Abbiamo iniziato con Padre Nostro, anzi con una parte del Padre Nostro, perché oggi vogliamo parlare di debiti. Di questa parola,
esatto,
che ultimamente è sempre frequente, si sente.
Esatto, e poi assume tantissimi significati,
tantissimi,
insomma, tanto che lo possiamo ritrovare in molti ambiti, no?
Esatto,
dal Padre Nostro all'ambito formativo, all'ambito economico.
E quindi, per fare un po' di ordine, partiamo proprio da quest'idea. Prendiamo in mano un dizionario e andiamo alla ricerca della parola debito, no? Che cosa ci troviamo, per esempio?
Possiamo trovare il debito inteso in senso economico, quindi una restituzione di una somma di denaro.
Del tipo hai il debito da salvare, e
sì,
in questo caso cioè l'opposto di debito è
credito.
Quindi credito-debito, questa
sì,
è la dialettica credito-debito.
E poi, com'è questa storia? Esiste anche il debito come debito morale.
Esatto, cioè non è detto che uno deve a qualcuno per forza dei soldi o deve restituire degli oggetti, magari uno può dire ho un debito morale nei confronti di qualcuno, perché qualcuno che gli ha insegnato tanto e così via. Beh, qua siamo ancora sulla sfera personale, ma la cosa interessante è che questo dizionario che ho consultato online, come terzo significato, dava
certo
il debito in senso come debito formativo. Debito formativo, che è la differenza tra la preparazione raggiunta da uno studente in un dato momento e quella che invece era prevista, che viene colmata quindi con un'attività di recupero.
È interessante proprio questo, cioè già ora.
E anche qui la dicotomia debito-credito.
Esatto, debito-credito a livello formativo, che viene ripresa dal livello economico, diciamo, e viene riportata a
nel
livello
campo conoscitivo.
E qui,
come tutto in quest'ultimo periodo, oltretutto.
Cioè, è proprio nell'ottica di questa, diciamo, controriforma che è iniziata 20-11 anni fa, che
esatto,
ha portato alla misurazione di tutto sapere universitario attraverso crediti e debiti.
Non possiamo non citare l'ormai abituale nostro ospite, che è il processo di Bologna,
che è ormai, di cui ormai parliamo ogni volta. Però diciamo che queste sono le forme di debito vero e proprio, ma in realtà noi siamo abituati ad avere a che fare con altre forme di debito.
Esatto, come quello legato alle rate, per esempio ai mutui per prendere la macchina, gli elettrodomestici, o
sì,
anche dei bisogni primari come possono essere quelli della casa.
Sì, sì, cioè chi è che ormai non sa, cioè, una volta era normale chiedere un finanziamento per prendere solo casa, forse anche per prendere la macchina, ma certo oggi accade qualcosa del tipo pubblicità del tipo compra la TV, la paghi a rate, poi se l'Italia vince i mondiali te la regaliamo. Cioè, perché il mercato si è ridotto a fare queste strane proposte? Sicuramente perché la possibilità da parte dei consumatori di accedere a beni di consumo è diminuita. ma d'altra parte è aumentata la necessità di accedere a questi beni di consumo.
Esatto.
Chissà quante persone chiedono finanziamenti per l'iPhone, per comprarsi l'iPhone, credo.
Sì, ma anche per motivi più consistenti come la casa. Aumentando la popolazione è ovvio che più persone avranno bisogno della casa.
Sì, poi le case che mettono in vendita sono anche parecchio grandi, quindi la popolazione ha bisogno di molti soldi per comprare casa.
Esatto. E poi c'è da dire che questi crediti che vengono concessi o vengono riscossi con grande guadagno da parte di chi li fa, oppure vengono fatti senza guardare se il debitore può essere... può risolvere o meno,
sì, diciamo, in un mercato
questo debito
di vendita, esatto. Si può concedere credito a tante persone che poi sono insolventi. La esatto. Crisi dei mutui subprime del 2008
si deve 2008,
è praticamente
insolvenza.
Nata in questo modo,
cioè sulla speculazione su un bisogno primario come quello della casa, e tutte queste persone che poi sono ritrovate insolventi hanno determinato un vuoto economico che ha fatto venire a galla le varie bolle.
Però c'è anche un debito ancora nel mondo universitario, non direttamente come debito credito formativo, infatti si parla di debito nei sistemi anglosassoni, abbiamo il grant che è una borsa di studio, però in alcune parti questa borsa di studio in realtà non è altro che un prestito d'onore, cioè un qualcosa che in qualche modo verrà poi restituito dallo studente che ne su.
Esatto. E noi abbiamo anche visto due esempi, no? Parlavamo un po' di tempo fa col professore Schirol dell'Università della Florida,
sì,
mi sembra, e ci spiegava un attimo come era strutturato il sistema americano. Effettivamente c'era il discorso del debito, però c'era anche il fatto che le università, se vedevano che un alunno era comunque, diciamo, interessante dal loro punto di vista, e dato che intendono l'universitario come un loro cliente, tendevano a trattarlo bene, a togliere questo debito, a far sì che lo potesse risolvere con calma.
Sì, tipo finanziare per coprire un finanziamento, mutui su mutui, cose. E poi invece abbiamo parlato invece anche con una ragazza inglese, dottoranda di Cambridge, che ci ha spiegato come, per esempio, a Cambridge tu devi restituire il debito, il prestito d'onore, solo se nella vita reale cominci a guadagnare una certa quantità di
denaro, una cifra congrua che poi ti permetta di risolvere questo debito senza svenarti, insomma.
Ma perché il prestito d'onore, diciamo, è abbastanza importante parlare di prestito d'onore anche riferito alla università italiana?
Perché? In questo DDL che è appunto in discussione, nel DDL Gelmini, è previsto una formula che potremmo chiamare prestito d'onore.
Esatto.
Da chi è gestita, però?
Vabbè, come se...
Allora, la gestione sarà del Ministero dell'Economia e Finanze, piuttosto che di quello della pubblica istruzione. Si tratta di un fondo speciale per il merito, finalizzato a sviluppare l'eccellenza e il merito dei migliori studenti, indipendentemente oltretutto dalle possibilità economiche,
sì, dal budget,
solo
cioè
sul merito, è basato solo sul merito.
Una persona ricchissima potrebbe avere anche la borsa,
anche
di,
la
studio.
Borsa di studio.
Infatti notevoli sono due cose, no? Il fatto che intanto lo gestisce il Ministero dell'Economia, perciò il Ministero di Istruzione è tenuto fuori, e poi questo fatto della totale indipendenza dall'effettivo stato di vita economico materiale del soggetto che richiede,
quindi
questa borsa.
È oltretutto un numero di borse limitate, esatto. Che implica che se accede, non so, un elemento non indigente, una persona indigente preclude la possibilità di accesso a qualcun altro.
Esatto, cioè come se oggi l'università potesse dare 100 borse di quali che so 100 tutte per merito e per reddito, invece domani ne potesse dare solo 50 ed esclusivamente per merito, quindi diciamo che gli indigenti sono doppiamente
penalizzati,
esatto. Mi stava venire delle fregate, ma non si può dire in radio. No? Comunque, contemporaneamente a questa introduzione, appunto, di questo limitato numero di borse di studio, il DDL Gelmini prevede appunto l'introduzione di un vero e proprio prestito d'onore anche in Italia. Cioè, studenti che praticamente non possono arrivare ad avere la borsa di studio possono indebitarsi per studiare, proprio come nel sistema anglosassone.
Esatto.
E ovviamente i fondi per far studiare questi da chi verranno? Non certo dalle casse statali, ma verranno
dalla Consap,
dalla mitica Consap, concessionaria di servizi assicurativi pubblici.
E che
è
fa?
Bellissimo, che assicurativo pubblico, non so cosa sia. Cioè il pubblico non si capisce a cosa è riferito, se a servizio o ad assicurativo.
Ma ormai pubblico.
Ma ormai pubblico. Si può riferire, siamo fuori da questa dimensione vecchia.
E questa gestisce servizi su concessione dei ministeri delle attività produttive, dell'interno e dell'economia. Anche qui l'istruzione.
Anche qui diciamo che sono tutti i ministeri tranne quello dell'istruzione.
Perché ricordiamo che il DDL Gelmini, la parte principale che viene più evidenziata, è che questa, chiamiamola tra virgolette, riforma ha luogo senza oneri aggiuntivi per le casse dello Stato. Dunque il nostro futuro è senza oneri aggiuntivi.
E praticamente questi istituti finanziari che possono provvedere al finanziamento di questi prestiti d'onore in realtà hanno la possibilità poi di controllare direttamente le borse di studio erogate.
Ed oltretutto ci sarà l'obbligo in Italia della restituzione dei fondi, quindi indipendentemente dalla propria situazione economica,
diciamo,
postulare.
Conoscendo lo Stato italiano.
Conoscendo lo Stato italiano, sì, è una previsione.
È una previsione molto azzeccata, diciamo. Vabbè, comunque, diciamo che la nostra esistenza, quindi, come si vede, è abituata ad avere a che fare con debiti personali. Però in realtà ciò che è successo negli ultimi due anni, ciò che è successo in Grecia nelle ultime settimane, ha fatto capire che i debiti, oltre alle persone, possono indebitarsi fortemente anche gli stati, le aziende e le industrie.
E le fabbriche.
Ma diciamo che di questo parliamo dopo lo stacco e ci sentiamo Coda di Lupo di De André.
Mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei, sui fatti tuoi, e al dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in Coda di Lupo. Cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro dio perdente non credrai mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema, e al loro dio goloso non credere mai. E forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente, possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai.
Dicevamo, parlavamo, abbiamo introdotto la crisi greca. Innanzitutto è chiaro a tutti che la crisi greca non è solo greca ma è europea, perché come greca un domani potrà ripetersi in Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia, eccetera, eccetera.
Allora,
il PIX, come ho detto l'anno scorso. Allora, lasciamo alle parole del giornalista Bifo, un articolo preso da Carta.
Filosofo Bifo.
Articolo comparso su Carta. E lasciamo che le sue parole ci illustrino un po' la situazione.
Dopo le commenteremo un attimo, però ci sembrano esplicative. Dice: quello che sta succedendo in Europa è straordinario, perché per la prima volta la costruzione europea entra in una crisi che minaccia di farsi definitiva e potrebbe essere un'opportunità per iniziare una trasformazione in senso democratico e sociale dell'Unione Europea, che finora ha avuto i tratti di una dittatura tecno-finanziaria.
ma anche terrificante. Mai come oggi ci rendiamo conto del fatto che l'intelligenza collettiva è dissolta, la voce della critica sociale è muta, la partecipazione democratica morta.
Diciamo che l'impotenza è dovuta al fatto che la situazione sembra senza via d'uscita.
Ora, l'analisi di Bifo è oltremodo pessimista, sì, nel senso che si vede i suoi referenti filosofici, sono queste strutture che comandano le persone e sembra che non ci sia via d'uscita. Noi siamo un po' più...
O sono estremamente allegri o sono estremamente pessimisti?
No, questi sono luoghi comuni che io nego.
C'è Negri che ogni volta che legge qualcosa di Negri dice che la rivoluzione c'è dopo domani mattina, però
vabbè. Comunque, a parte l'analisi pessimista di Bifo, noi crediamo, non siamo così pessimisti, insomma.
Però quali sono i punti che metti in evidenza Bifo? Metti in evidenza due punti. C'è una crisi. La crisi vuol dire rottura. Quindi la crisi potrebbe essere presa come spunto per creare qualcosa di nuovo, cioè per rendere, ad esempio, questa Unione Europea, che è stata un'unione finanziaria europea, magari renderla una struttura vera, cioè una struttura fatta di persone, non
solidale, solo, sociale, cooperativa,
cioè fatta di persone, non solo di finanza, di crediti, di banche, eccetera eccetera.
Sì.
E invece, proprio in questo momento in cui se ne avrebbe più bisogno, cosa succede? Succede che
c'è sembra che i vari movimenti, sia della conoscenza sia sociali, siano incapaci di esprimere una posizione, di parlare, di fare proposte, sembrano non riuscire a portare più un progetto complessivo o anche un progetto di società che sia alternativo.
Ma oltretutto gli stessi stati che compongono l'Unione Europea, la Germania, ne abbiamo l'esempio, una volontà economica di disgregare l'apparato dell'Unione Europea in sé,
o comunque di gerarchizzarlo.
Perché la Germania non vuole disgregare, ma vuole proporre
un'Unione, per come attualmente
vuole proporre un'Unione Europea a due velocità,
sì,
cioè un'area A e un'area B, dove la prima abbia voce in capitolo perché ha soldi e la seconda non abbia voce in capitolo perché non ha soldi. Infatti c'è anche la proposta che ha fatto al Fondo Monetario Internazionale, che è quella di dare diritto di voto solo a quelli che non sono insolventi.
Sì, diciamo una reintroduzione del voto censitario, che è stato abolito. Penso con la rivoluzione francese.
Chi può dire che un giorno anche i governi statali prendano questa idea e dicono: senti, tu cittadino non paghi le tasse, perciò
soldi,
ti devi stare,
hai qualcosa da difendere, quindi puoi votare.
Esatto, oppure dica semplicemente: tu non hai soldi, quindi non hai diritti.
Comunque, noi ovviamente, avendo a che fare quotidianamente con l'università, cerchiamo di vedere l'analisi di Bifo e di centrarla all'interno del mondo universitario. Quindi l'università è centro del lavoro cognitivo, cioè una produzione immateriale di lavoro che, abbiamo detto più volte, ormai nel corso degli ultimi decenni si è sostituita come centralità all'interno del meccanismo produttivo alla produzione delle aziende o delle fabbriche.
O almeno in Occidente,
è chiaro. Cioè, per la finanza, cioè, è anche importante mettere a frutto il lavoro cognitivo delle persone più che mettere a frutto, cioè, si produce sempre meno
poi
roba materiale, si riproduce sempre
negli
più
anni
roba
70
immateriale.
C'è stato tutto il processo di delocalizzazione, di terziarizzazione, di informatizzazione
e così via. Quindi il lavoro cognitivo è il centrale in questo nostro sistema economico. Il lavoro cognitivo è prodotto teoricamente dagli intellettuali. E però cosa succede all'interno di questa, diciamo, piccola enclave di persone che dovrebbero mettere a frutto il loro lavoro cognitivo? Che si è consolidato in essa un'idea meritocratica del reddito, cioè una percezione competitiva e non solidale. Cioè, come dire, tra i poveri, lì dove dovrebbero le persone organizzarsi e mettere a frutto, mettere
esatto,
a valore, diciamo questa parola,
esatto,
mettere a valore la propria capacità di pensiero, in realtà si sta: no, io sto qua dentro, a me piace questo,
qui,
non mi interessa, cioè.
Qui possiamo anche abbattere un mito del modello di lavoro cognitivo, cioè quello che il lavoro cognitivo è un creativo che è intelligente e che mette in crisi i meccanismi di produzione, perché il lavoro cognitivo spesso è alienante,
esatto,
quanto la fabbrica, cioè è ripetitivo, è meccanico e non ha nulla di creativo.
Sì, e anche all'interno dell'università il lavoro cognitivo può essere dettato da altri, quindi
esatto,
non essere libero, cioè
esatto,
non c'è necessariamente una ricerca. Ma infatti, se analizziamo anche questa cosa alla luce della DDL Gelmini, scusa, del disegno di Gelmini, sì, e delle proteste dei ricercatori di queste settimane, cosa vediamo? Vediamo che innanzitutto, cioè, cosa introduce il DDL Gelmini riguardo i ricercatori? Oh, ok, parlo io perché la parlo, vabbè, niente, quando si parla di ricercatori tocca parlare sempre a me, vabbè.
Allora, perché diciamo, lo sei, parti da, dalla
tua
specifica.
Il DDL Gelmini prevede la figura del ricercatore a tempo determinato, quindi il ricercatore non è più una persona che entra all'università e rimane all'università per sempre come professore strutturato, ma sta 3 anni più 3. Alla fine di questi 6 anni non si sa cosa diventa, cioè probabilmente può diventare associato, cioè entrare a diventare, conseguire l'abilitazione per diventare professore universitario. I ricercatori che sono già oggi ricercatori, che sono a tempo indeterminato, stanno protestando perché c'è un vuoto legislativo, cioè non si capisce sta nuova legge cosa fa fare a loro che sono già ricercatori a tempo determinato. Cioè loro possono diventare associati, o per diventare associati devono fare un concorso come attualmente previsto? Quindi la lotta sembra di tipo sindacale, perché i ricercatori a tempo indeterminato prevalentemente vorrebbero, come dire, quasi una promozione sì, per legge. Ora, magari non vogliamo essere... Chiaramente le proposte sono anche diverse, i ricercatori
sono un'entità eterogenea, ricercatori.
Sì, chiedono anche magari i tagli, cioè il ripristino dei finanziamenti esatto, alla ricerca di base, però a livello effettivo questo tipo di proposte molto molto ristrette taglia dalla possibilità di fare protesta insieme ai ricercatori, cioè taglia la possibilità che insieme ai ricercatori possano protestare anche i precari, che sono tantissimi esatto, all'università, e che sono molto molto meno garantiti dei ricercatori
esatto,
stessi.
Esatto. E comunque, fatto sì, sta che prima abbiamo parlato di lavoro cognitivo, ma il contesto che disegnano le riforme della scuola e dell'università sembrano portare a un'estinzione.
Sì, sì, diciamo che...
Perché il lavoro cognitivo esiste se delle generazioni, comunque delle persone, vengono formate al lavoro cognitivo. Se le scuole e università subiscono una dimissione, i lavoratori cognitivi non esistono più, in quanto non esiste più la conoscenza.
Eppure chi già ora fa il lavoro cognitivo si preoccupa, diciamo,
oddio,
solo...
Visto l'eventuale privatizzazione, esisterà se funzionale a qualcuno?
Sì, sarà un lavoro cognitivo molto...
Un lavoro cognitivo...
Settario, selezionato, sì, elitario.
E non lì.
E cioè, funzionale economicamente a qualcuno.
Esatto.
Esatto. Quindi diciamo, concludiamo con tristezza, palate anche questa. Questa cosa, diciamo, io sono un po' di giorni che vado dicendo che l'università sta bruciando, le persone che sono dentro si preoccupano solo di indossare il miglior tipo di tuta ignifica possibile.
A volte.
No, io dico le persone che stanno dentro con 2 piedi. Spesso si preoccupano solo di questo. Va bene. E facciamo una bella canzone che ci tira sul morale, Briganti se more.
Debito insoluto vi saluta e lascia Anna Damolo sola con Finanza Creativa.
Ok, va bene. Arrivederci, Debito insoluto.
Ciao.
Brigante d'amor, ma fino all'ultima vimma sparà.
E quindi va bene, ritorniamo in studio. Vabbè, quest'ultima parte la dedichiamo un po' anche però alle proposte, cioè, perché non possiamo sempre parlare di crisi e basta. Cioè, che tipo di proposte per arginare questo sistema che si basa sulla crisi finanziaria, che crisi economica, che dando l'università in mano alle aziende praticamente anche costringe il lavoro cognitivo a non essere libero. Allora, innanzitutto, finanza creativa è un'ottima proposta.
Una proposta creativa. Il diritto alla bancarotta per le persone, non solo per le banche, quindi la possibilità di accumulare debiti.
Sì, esatto.
A fondo perduto proprio è dichiarare bancarotta.
Si iscrive all'università, chiede il prestito d'onore, si compra una casa contemporaneamente.
Contemporaneamente. Una macchina, un televisore anche.
Un televisore. Televisore, se l'Italia vince i mondiali, non lo paga, però.
Beh.
E poi dice: no, vabbè, bancarotta.
Bancarotta.
Prendetemi
sì.
Tutto quello che ho, non c'ho niente. Perché giustamente quando le banche fanno bancarotta, lo Stato interviene e ripiana. Invece, quando
certo.
Le persone
fanno
bancarotta,
niente,
vanno a dormire sotto i ponti. E questa è una disparità. In realtà, volendo fare anche una proposta, diciamo, meno di rottura, potremmo così usare quello che dice Illuminati. Che lui propone l'abbandono di una cieca politica di contenimento del deficit mediante compressione di salari già al di sotto della media, e invece, invece di questa compressione di salari, lui propone una strategia organica di reddito di esistenza, direi io, più che di cittadinanza, perché cittadinanza escluderebbe i migranti o comunque coloro tipo gli studenti che in una città sono cittadini di una città ma in realtà molto spesso vivono in un'altra. E oltre quindi un reddito di esistenza, magari anche il taglio di politiche che prevedono il soccorso italiano all'avventura di americani in Afghanistan o in giro per il Medio Oriente. Questa, diciamo, è una proposta un po' più socialdemocratica e concreta. Comunque, vabbè, è un... Sicuramente, cioè, se si volesse davvero salvare dalla crisi finanziaria le persone, non le banche, una strategia che propone il reddito di esistenza come punto di partenza,
come punto di partenza centrale,
sarebbe centrale. Va bene, chiudiamo la puntata con gli appuntamenti.
Allora, domani alle 17.30 Assemblea Scienze Politiche.
Domani è il 21 maggio. Venerdì.
Domani è il 21 maggio, venerdì. E poi il 25 e 26, cioè martedì e mercoledì della prossima settimana, ci saranno gli ultimi due appuntamenti del corso d'autoformazione
sulla follia,
sulla psichiatria, antipsichiatria. Il 25 ore 16
in aula
1
a lettere,
mentre il 26 alle ore 18 in gipsoteca.
Ok, il 26 è abbastanza importante perché parla Seppilli, uno
Seppilli.
Dei più famosi antropologi italiani. Professore molto molto noto anche a livello internazionale. Bene, che dire, salutiamo.
Saluti.
I nostri ascoltatori e ci rivediamo prossimamente e parleremo di altro. Un saluto da Anna Damolo
e da Finanza Creativa.
A voi.
Ma guarda quelle onde, Johnny, guardale, è un'occasione che non posso perdere, amico, ti prego. Lasciami andare, fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola!
Sono Anna Adamo. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Sono Anna Adamo. Sono single, lavoro. Ho già passato le peregrinazioni. Le nostre voci hanno già suonato e urlato e le piante. Rischio anche di vedermi levare dal sedimento. E ho finito il concorso per l'italiano di storia negli istituti tecnici. Le nostre voci dentro questo palazzo. Non voglio presenze da sempre. Non ho una Sono Anna Adamo. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Ho 49 anni. Non voglio sperare da sempre qualcosa. No, no. Le nostre voci hanno già suonato e urlato nelle piazze. E siamo stufe di non contare nulla. Siamo stufe di subire i giochi della politica. La politica adesso la facciamo noi, portando le nostre voci dentro questo palazzo, dentro tutti i palazzi.
Festival delle Radio Universitarie.
Tante voci, un'unica città. Perugia, 26-28 maggio.